Sbagliato. Riprendiamo il filo del discorso sulla transizione fra guerra e dopoguerra. Avevamo cominciato con le occupazioni militari italiane che nel corso dell'estate del 20 si trasformano poi in amministrazioni provvisorie civili, ma sempre amministrazione provvisoria, perché fino all'inizio del 21 non c'è l'annessione. E abbiamo visto che nell'estate del 1920 l'eversione, il centro dell'eversione si sposta a Fiume. Ad esempio a Trieste, dove già erano emerse delle pulsioni abbastanza violente, i primi gravi scontri di piazza, no? Quelli dell'estate del 1920 tra socialisti, nazionalisti, arditi, ecco che quando D'Annunzio va a Fiume i nazionalisti lo seguono. Quindi quelli che erano stati i protagonisti, ecco, dei primi moti antisocialisti, potremmo dire, prime aggregazioni nazionaliste antisocialisti, si spostano in massa a Fiume. E Trieste rimane non presidiata da questo punto di vista. Ecco, questo vuoto che si crea a Trieste, potremmo dire il troppo pieno che si crea a Fiume, suscita lo spirito di emulazione e di concorrenza di Mussolini. Lo sappiamo bene, l'abbiamo sentito benissimo nella lezione del professor Parlato, che Mussolini è personaggio di secondo piano, ma cerca in qualche modo di rimontare la china con grande difficoltà, però ci prova. Ci prova dove? Ci prova in varie parti d'Italia con esiti assolutamente disastrosi a Milano, che è stata la sede da lui prescelta. Ma ha naturalmente la sensibilità politica di capire che dove qualcosa si sta muovendo, dove qualcosa di importante si sta muovendo, ci può essere dello spazio al confine orientale, perché lì è il fulcro dei movimenti eversivi in senso nazionalista, in senso antisocialista, in senso antisistema. A Fiume è un ruolo secondario, però non rinuncia. Sono dei fascisti a Fiume, hanno un ruolo di comprimari. Mussolini cerca di fondare e poi rifondare un fascio fiumano che si ponga in maniera autonoma rispetto all'Annunzio, ma non ci riesce, ovviamente. La personalità carismatica e politica dell'Annunzio soffoca tutti gli altri. Però Trieste è un buco, è un vuoto. A Trieste c'è spazio. La vicenda del fascio di Trieste è abbastanza interessante. Il fascio di Trieste è stato fondato tra i primi. Don Mazziniano, come tanti altri, come anche da altre parti, si chiama Pietro Iacchia, è un insegnante, e Pietro Iacchia, giustamente, come tutti gli altri, segue D'Annunzio a Fiume, evidentemente, e lascia un buco a Trieste. Lascia un buco anche perché, quando è esistito, il fascismo a Trieste era soltanto una piccola sigla in mezzo ad altre, in cui i nazionalisti di tradizione mazziniana, ma esplicita, avevano un ruolo maggiore. Alcuni di loro erano anche iscritti al fascio, ma non voleva dire niente, no? Adesso, in questo vuoto che si è creato, Mussolini manda un suo fedele a rifondare il fascio di Trieste. Perché se Fiume è inevitabilmente d'Annunziana, ecco che Trieste potrebbe diventare fascista. Questa è la scommessa. Chi viene mandato? Viene mandato un avvocato toscano che si chiama Francesco Giunta. Ne sentirete riparlare a lungo nella lezione della collega Anna Maria Vinci, ma io vi do intanto alcuni incipit. Francesco Giunta, personaggio a suo modo anche lui carismatico, si fa strada nell'ambiente triestino e capisce che bisogna cambiare tutto. Cioè che per farsi strada appunto per assumere un ruolo di protagonismo, usare un altro metodo, bisogna usare la forza. Giunta inventa le squadre d'azione a Trieste, le prepara nel corso dell'estate del 1920 ed ecco che il momento chiave, l'occasione, arriva nel luglio del 1920, con un rimbalzo di violenze tra le sponde adriatiche. L'occasione, data ad un episodio di cui abbiamo già accennato parlando di Fiume, e cioè gli incidenti di Spalato. Incidenti di Spalato dell'11 luglio 1920. Cosa accade a Spalato? Dunque, Spalato fa parte della Dalmazia, di quella parte di Dalmazia che non è stata occupata dalle truppe italiane e quindi appartiene allo Stato jugoslavo. A Spalato però esiste una cospicua minoranza italiana, appunto a suo tempo era maggioranza qualche decennio prima, ma è una minoranza abbastanza ristretta rispetto alla massa di popolazione, ma sono sempre alcune migliaia di persone, ovviamente fortemente patriottiche. È quasi inevitabile che nel clima accesissimo di contrapposizione tra Italia e Jugoslavia, tra italiani e croati, del dopoguerra scoppino continui incidenti. Ad alimentare questi continui incidenti concorre anche un altro fatto, e cioè che nella Dalmazia occupata dalle truppe italiane il governatore Emilio è il pugno di ferro nei confronti di quelli che lui ritiene i sovversivi, gli agitatori croati, e che di per sé si considerano semplicemente i patrioti croati, che sono contrari all'occupazione italiana. Fatto sta che alcune centinaia vengono espulsi. Dove vanno? Vanno a Spalato. E sono fra coloro che maggiormente alimentano gli scontri contro gli italiani, evidentemente. In difesa degli italiani, lo Stato italiano manda una nave da guerra, prima una, poi l'altra, la quale sta in porto, ovviamente non interviene direttamente, no? Non c'è un'occupazione alleata a Spalato, ma c'è una presenza militare, navale, in porto, italiana, francese, britannica, americana. Tutte le grandi potenze, come suol dire, mostrano la bandiera, e in particolare gli italiani, con la loro stessa presenza militare, vogliono dire al governo jugoslavo e alle autorità locali croate: state attenti perché vi stiamo guardando molto da vicino, oltre il mirino dei cannoni. Questo vuol dire. Quindi una forma di protezione della comunità italiana. E oltre a questo fanno azione di protezione materiale, protezione di aiuto, nel senso che danno aiuti soprattutto in vettovaglie, perché c'è una profondissima crisi sul territorio. Oltre a questo li sostengono dal punto di vista morale, e che vuol dire che partecipano alle zuffe, evidentemente. E poi raccolgono informazioni, detto in altri termini fanno spionaggio. Tutto questo assieme. Scoppiano quindi frequenti incidenti che seguono più o meno sempre il medesimo schema, una provocazione non si sa mai da chi parte, la zuffa, e poi di solito i marinai italiani si chiudono dentro una delle sedi del circolo italiano o dentro un caffè, fino a quando non arriva una pattuglia della gendarmeria o una pattuglia, qualche volta anche di marinai americani se le cose si mettono molto male, prende gli italiani, li porta sul porto e li imbarca su una barca e li manda a bordo della nave Puglia. La stessa coda accade il 12 luglio, il 3 luglio è abbastanza violento, tant'è che il comandante stesso della nave, il comandante Gulli, decide di andare a prendersi i suoi marinai sul molo. Arriva la gendarmeria, li prende dal caffè dove si erano barricati, li porta sul molo, attracca la lancia della nave Puglia con a bordo il comandante, e in quel momento succede il disastro. Scoppia una bomba, non si sa mai. Si saprà mai chi l'ha tirata, ma tanto che scoppia una bomba sul molo, ci sono feriti, un morto, il caos, tutti cominciano a sparare. La gendarmeria spara contro la nave, contro la barca, dalla barca si spara contro la folla, risultato ci sono 3 morti. 2 sono italiani, il comandante Gulli e il motorista Rossi, e 1 è un gendarme che rimane sul selciato. Incidente gravissimo, evidentemente. Potrebbe essere peggiore se il comandante Gulli, moribondo, non riuscisse a bloccare la reazione armata della nave, perché se la nave cominciava a sparare, scoppiava l'incidente internazionale grave. In questo caso non lo è, però lui muore. Evidentemente, ondata di indignazione in Italia, a Fiume, come abbiamo già sentito, scoppia un violentissimo pogrom anticroato, non controllato dalle autorità locali, e a Trieste? E a Trieste, per il 13 luglio, i fascisti convocano una manifestazione in Piazza dell'Unità. Che cosa accade? Quello che accade probabilmente lo sapete già, è l'incendio del Narrow Don. Io ve lo dico soltanto in 2 battute, perché vi invito a guardare il video all'indirizzo che trovate segnato sul PowerPoint, perché quella c'è una ricostruzione abbastanza dettagliata di quello che accade. Ne risentiremo parlare anche dalla collega Vinci, ma semplicemente per anticipare, scoppia un traferuglio anche in piazza, dal palco si urla che un manifestante italiano è stato ucciso da uno slavo, non si saprà mai se è vero oppure no, il morto sì è vero, ma chi l'ha ammazzato no. La folla si dirige verso tutte le varie sedi, associazioni jugoslave, slovene, eccetera. Sotto il Narrow Don scoppia la zuffa, dall'alto plana una bomba a mano, ci sono dei feriti, e fatto sta che le forze dell'ordine a quel punto, invece di difendere l'edificio, sparano contro l'edificio, i fascisti entrano, danno fuoco a tutto. Atto importante dal punto di vista politico-simbolico, perché darono il nome era appunto il simbolo dell'oslavismo urbano, della presenza slovena, ma non solo, come avete già sentito, slava, quindi anche croata, serba, jugoslava, nel centro di Trieste a livello di classe dirigente, a livello di sfida alla pari, o perlomeno di tentativo di sfida alla pari a Trieste italiana. E quindi gli incendiari sono pochi, sono alcune centinaia, ma la folla che poi applaude all'incendio è sicuramente molto più numerosa. Ed è un momento di svolta per i rapporti tra italiani e sloveni, ma un momento di svolta dal punto di vista politico anche, è il momento dell'affermazione dello squadrismo fascista, che da quel momento in poi dilagherà, anche perché si salda con le intenzioni delle forze dell'ordine, degli amministratori provvisori della città, che vedono nel fascismo un antidoto contro quella che ormai viene chiamata la sovversione slavo bolscevica. Perché? Perché abbiamo già visto che era mancato un punto di riferimento nazionale diverso, il Partito Nazionale, Liberale Nazionale aveva mancato il suo scopo, si era dissolto. 1919 e 1920 sono attraversati da parte delle autorità dello Stato italiano, locali, mandate a Trieste, nella attesa, nella ricerca di un interlocutore italiano credibile attorno al quale mettere assieme, aggregare le forze filo-italiane, lo trovano nel fascismo. Lo trovano nel fascismo anche perché certamente il socialismo, che inizialmente si sperava potesse svolgere questo ruolo nei primi mesi del 119, ormai l'ha cambiato completamente, e come abbiamo già visto, il socialismo è diventato bolscevismo. Anche su questo rimando ad una lezione specifica, la seconda lezione di Marina Rossi. Ma alcuni fili vanno seguiti per dare una cornice complessiva a quello che accade in quegli anni cruciali. Abbiamo visto le prime prove di forza, i primi scontri già nell'estate del 1919, fra appunto socialisti e forze dell'ordine con i primi gruppi nazionalisti, l'incendio delle sedi riunite. Poi però c'è una grande ripresa del movimento socialista. Perché il fascismo in una prima fase, il luglio del 1920, non se la prende con i socialisti, se la prende con gli slavi. E come reagiscono i socialisti a questa prima grande spedizione squadrista? Reagiscono sostanzialmente dicendo: non sono affari nostri, sono affari borghesi, sono nazionalisti borghesi che si scontrano l'uno contro l'altro, non ci riguarda. Vedrete cosa accadrà. Se invece se la prenderanno con noi, allora sì che ci difenderemo. Tragica illusione, in cui le forze non fasciste si presentano assolutamente divise, nello scontro con quello che sta diventando invece il nuovo protagonista, cioè il fascismo. La prova di forza tra i socialisti e gli altri arriva nel settembre 1920. Ormai all'interno del socialismo italiano prevale la corrente massimalista rivoluzionaria. Come tutti i massimalisti italiani, sono rivoluzionari che non sanno molto bene come fare la rivoluzione, però ci provano. In particolare sono i gruppi giovanili particolarmente ardimentosi. E anche qui fa le prime prove, un personaggio del quale sentiremo ancora molto parlare, Vittorio Vidali, appunto, rivoluzionario muggesano, qui giovanissimo. Fondatore di gruppi di ciclisti rossi, che sono squadre fondamentalmente, sono squadre bolscevica rivoluzionarie. Bene, ai primi di settembre, concomitanza con l'occupazione delle fabbriche in Italia, che è il momento nel quale sembra che nell'Italia settentrionale la rivoluzione sia all'ordine del giorno. Come sapete, non sarà così, farà le incertezze dei socialisti. E l'abilità di Giolitti, la carica rivoluzionaria evaporerà. A Trieste non c'è occupazione delle fabbriche, il controllo militare è troppo forte, non c'era questa capacità, però c'è uno sciopero generale, un grande sciopero generale, proclamato dai socialisti, con manifestazioni di piazza, e lo sciopero generale va male. Perché? Perché negli scontri di piazza forze dell'ordine aiutate dai fascisti riescono sostanzialmente ad avere la meglio, ad avere il controllo della piazza. C'è un primo morto fra le file socialiste e a quel punto i sindacati proclamano la cessazione dello sciopero generale. Ma cosa accade? Accade quello che accade anche da altre parti d'Italia. I sindacalisti sono più moderati rispetto agli esponenti di partito, forse anche più realisti, e capiscono quando è il momento di non tirare più la corda. Ma c'è una frangia massimalista che non è affatto convinta, che vuole invece spingere lo scontro fino agli estremi. In questo caso l'occasione sono i funerali del caduto. Sono un tipico pretesto, occasione, per l'esplosione di scontri, no? I funerali, lo sapete bene. Accade in tutte le circostanze in cui ci sono tumulti di piazza. 8 settembre 1920, in occasione dei funerali, anche qui non si capisce mai come al solito da chi parte la prima scintilla, fatto sta che si ha una vera e propria rivolta popolare. Il quartiere operaio di San Giacomo insorge, i rivoluzionari tirano sulle barricate, innalzano le bandiere rosse sul quartiere e fanno la rivoluzione. Solo che non è una rivoluzione generale, è la rivoluzione di un quartiere, capite? La rivoluzione di un quartiere si fa presto a domarla e non si estendono a tutto il resto della città, alle fabbriche. Il risultato interviene l'esercito con l'artiglieria che bombarda le barricate e alla fine si contano 12 morti, tra i civili più una guardia regia. I massimalisti hanno voluto lo scontro, l'hanno perso nella maniera più clamorosa. Che cosa significa? Significa che all'interno del movimento socialista i moderati, i riformisti, non riescono a controllare le masse sono radicalizzate, vogliono fare come in Russia, non ne possono più dei limiti imposti dal moderatismo socialdemocratico, vogliono la rivoluzione. Ma i massimalisti non sono in grado di guidare le masse verso uno sbocco rivoluzionario. Mettete assieme, i moderati non controllano, i massimalisti non guidano. Qual è la conseguenza? La conseguenza è la catastrofe. Vedete nelle immagini alcune delle barricate, delle festose barricate, perché come dire è una festa rivoluzionaria. Ma dall'altra parte c'è l'artiglieria da campagna. Capite che non c'è partita, evidentemente, non è questa la rivoluzione. Ecco, la crisi evidentemente apre praterie, come si suole dire, allo squadrismo fascista, il quale dilaga in tutta la regione, non contenuto dalle forze dell'ordine, le quali anzi sono ben liete dell'attivismo fascista e sostanzialmente lo fiancheggiano e ne vengono fiancheggiate. C'è quindi una saldatura, no? Tra fascismo e autorità, come viene in tantissime altre parti d'Italia. E questa micidiale saldatura spazza il terreno da tutti gli avversari, tutti e non soltanto i socialisti. I fascisti se la prendono con tutti a questo punto, con i socialisti, con le organizzazioni slovene croate, con i cattolici, picchiano, incendiano, danno loro l'olio di ricino e uccidono. Quindi conquistano manu militari, potremmo dire, il controllo dei territori. Non per questo i socialisti cessano di resistere o addirittura di coltivare ancora illusioni, sogni rivoluzionari. Noi lo vediamo nel 21, agli inizi del 1921. All'inizio del 1921 in tutta Italia sta preparando il congresso di Livorno del Partito Socialista, quello in cui si arriverà alla scissione dell'ala bolscevica. Vedete che a Trieste la mozione bolscevica nelle assemblee preparatorie prevale nettamente. Cosa vuol dire? Che c'è una fortissima radicalizzazione in senso bolscevico del partito. Dopo la scissione c'è stato un accordo tra socialisti e comunisti. In base a questo accordo il giornale Il Lavoratore sarebbe dovuto rimanere in mano all'ala socialista. Ma i giovani non ne vogliono sapere e i comunisti assaltano Il Lavoratore e cacciano i socialisti. Quanto dura il controllo comunista sul lavoratore? Dura un paio di settimane, perché il 9 febbraio arrivano i fascisti, e i fascisti incendiano il laboratorio. Così come il 12 febbraio incendiano la camera del lavoro di un falcone, così come il 28 febbraio incendiano le sedi, questa volta in maniera definitiva, le sedi riunite sindacali a Trieste. Come vedete ormai è la sconfitta, no? È la netta sconfitta. Ma sconfitta non vuol dire rassegnazione, anzi, c'è una forte reazione operaia da parte delle frange bolscevichiche che sono forti a Trieste e vogliono rilanciare. Come rilanciano? Rilanciano alzando la posta. Di fronte al moltiplicarsi delle azioni fasciste, indistinguibili sostanzialmente dalla repressione dell'autorità, ecco che puntano contro il simbolo del nemico capitalista. Il 21 marzo alcune squadre bolscevichiche assaltano e occupano il cantiere San Marco. Il cantiere San Marco è uno dei grandi simboli della città, no? È il presidio operaio per eccellenza, è il luogo di reclutamento e formazione dell'aristocrazia operaia. Occupano il cantiere e alzano la bandiera rossa sul cantiere. Ma anche qua è un'azione isolata. Non è che poi il moto si propaga né in città e neanche alle altre fabbriche, rimane isolato purché arrivano le forze dell'ordine e le squadre bolscevicche sono costrette ad abbandonare il cantiere, ma prima di abbandonarlo gli danno fuoco. Vi ricordate, abbiamo parlato della stagione delle fiamme ancora quando abbiamo fatto cenno alle fiamme del maggio del 1915, l'incendio delle sedi redentiste. La stagione delle fiamme continua. Continua, ha avuto una ripresa e continua nel 1920 con l'incendio del Balkan, con l'incendio delle sedi socialiste e comuniste ed ecco che si conclude con l'incendio del cantiere San Marco, che è l'ultimo fuoco, potremmo dire, perlomeno a Trieste, della capacità di difesa o di illusione rivoluzionaria bolscevica a sinistra. Negli stessi giorni c'è un altro soprassalto, di tipo sovietista, cioè di tipo bolscevico, ad Albona. Ad Albona siamo nell'Istria orientale. Albona vuol dire Val d'Arsa, Albona vuol dire la grande zona mineraria carbonifera della Val d'Arsa. Anche qui classe operaia avanzata, classe operaia plurinazionale, in cui ci sono italiani, ma ci sono croati, ci sono ungheresi, è veramente una classe operaia plurinazionale che di fronte a una serie di provocazioni fasciste reagisce. Come reagisce? Occupando le miniere. Ma non si limita ad occupare le miniere, alza anche qua la bandiera rossa e proclama la Repubblica Sovietica. E mantiene il controllo delle miniere per un mese, eh? Poi arriva anche qui l'esercito e caccia via tutti, evidentemente, ma è un soprassalto rivoluzionario. Quasi contemporaneamente, un po' più in là, c'è un'altra insurrezione, questa volta non sono operai, questa volta sono contadini croati nella zona di Prostina, sempre da quelle parti, guidati da un rivoluzionario, Ante Ciliga, che poi avrà una vita rivoluzionaria molto complessa, ecco, negli anni 20 e negli anni 30. Questa è sempre una rivolta di stampo bolscevico, però con una più forte curvatura nazionale croata. Sono i contadini che prendono le armi e cacciano i fascisti a fucilate. Anche qui poi arrivano naturalmente le forze dell'ordine e si spegne anche quest'ultimo fuoco. Ecco, con la primavera del 1921 la crisi è a suo modo finita. Certamente poi arriva la marcia su Roma che pone una pietra tombale, ma fondamentalmente i giochi sono fatti, i socialisti sono stati sconfitti. Il sogno rivoluzionario è stato sconfitto e i rivoluzionari avranno dei destini completamente diversi. Non è finita però la crisi al confine orientale, perché c'è ancora un episodio. Abbiamo lasciato Fiume, dove D'Annunzio è stato cacciato a cannonate. D'Annunzio se n'è andato. E che cosa è successo? Beh, è stato applicato il patto di Rapallo, il trattato di Rapallo, e quindi viene creato lo Stato libero. È uno Stato libero, guardate, che incontra consenso. A differenza di altre creature della Conferenza di Versailles, altre città libere, stati liberi, il primo caso che viene in mente è quello di Danzica, che non incontrò mai grande consenso tra la popolazione, libro di Fiume incontra consenso tra i fiumani, perché i fiumani non ne potevano più di D'Annunzio. I fiumani hanno alle spalle un'esperienza autonomista e quello che a loro interessava era non essere annessi alla Jugoslavia, perché ciò avrebbe portato all'estinzione della loro identità, un'identità culturale, linguistica, nazionale, possiamo dire italiana. Ma non necessariamente una volontà di appartenenza statuale all'Italia, perché la soluzione dello Stato libero, che tutela l'identità nazionale italiana, va benissimo a larga parte della popolazione. Questo i nazionalisti e i fascisti lo sanno e cercano di impedire la costruzione dello Stato libero. Tant'è che alle prime elezioni dell'aprile del 21 gli esponenti nazionalisti e fascisti locali bruciano le schede, ma non riescono a bruciare i verbali. E quindi i risultati ci sono, e i risultati danno una schiacciante maggioranza agli autonomisti, che prendono quasi il doppio dei voti dei nazionalisti. E quindi il 5 ottobre del 21 viene proclamato il primo presidente dello Stato libero. Chi è? È Riccardo Zanella. Riccardo Zanella è una figura importantissima dell'autonomismo fiumano, e su questo si soffermerà in maniera molto migliore della mia Giovanni Stelli, presidente della Società di Studi Fiumani, che terrà una lezione specificatamente sull'autonomismo fiumano. Riccardo Zanella è stato uno dei leader dell'autonomismo all'epoca asburgica, personaggio dotato di grande carisma, di enorme popolarità e anche molto controverso. Nell'immediato dopoguerra, vista la malaparata, visto il rischio obiettivo di annessione jugoslava, si è convertito, come tutti gli altri autonomismi, all'irredentismo, ha accolto volentieri D'Annunzio e gli ha detto: bene, siamo qui, collaboriamo. Ovviamente D'Annunzio l'ha messo alla porta, perché D'Annunzio non era interessato a collaborare con nessuno. Gli autonomisti a quel punto si sono collocati su una posizione di nettissima opposizione nei confronti di D'Annunzio, e Zanella è diventato l'anti-D'Annunziano per antonomasia. Zanella, nell'ottobre del 21, trionfalmente diventa presidente dello Stato libero. È un liberale, è un democratico, non è assolutamente un nazionalista, crede nello Stato libero, cerca di difenderlo, ma il tempo ormai è diverso. Ormai nell'autunno del 21, nella primavera del 20, in tutta l'area, quindi a Fiume come in Italia, la politica non si fa più nelle urne. Nelle urne il movimento autonomista ha una schiacciante maggioranza, ma non nelle piazze. Nelle piazze chi domina sono le squadre fasciste. Ci sono violenze continue, teoricamente dovrebbero essere contenute da alcuni reparti di carabinieri e di truppe italiane che hanno esplicitamente questo compito, cioè mantenere l'ordine nello Stato libero fin quando lo Stato libero non sarà in grado di provvedere a sé con una propria guardia, che viene anche arruolata ma ha molta poca voglia di rischiare. In realtà non succede affatto così. Arriviamo al 3 marzo del 22 e Francesco Giunta. Francesco Giunta, che è stato il fondatore e leader del fascismo di confine a Trieste, ecco che esporta il fascismo anche a Fiume. In realtà Giunta avrebbe voluto difendere D'Annunzio dopo il trattato di Rapallo, Sarebbe stato d'accordo nel rispondere all'appello di D'Annunzio, l'appello che D'Annunzio ha lanciato ai fascisti italiani. Ma Mussolini gli ha spiegato a muso duro che non è proprio il caso. E quindi Giunta si è fatto da parte durante il Natale di Sangue, è rimasto a Trieste. Si è fatto male, insomma è rimasto fuori gioco, in modo che non succedessero guai, però c'è la sua vendetta. Sua vendetta nel marzo del 22, guida delle squadre che vengono a Trieste, si uniscono alle squadre locali e dà l'assalto al palazzo del governo di Fiume. Ancora una volta le truppe di stanza italiane, di stanza Fiume, si voltano dall'altra parte o addirittura danno una mano a Giunta. Risultato: colpo di Stato. Zanella deve arrendersi per aver salva la vita e deve abbandonare lo Stato libero. A quel punto lo Stato libero è morto, fondamentalmente. Vivacchierà formalmente sotto occupazione italiana ancora per 2 anni. La Jugoslavia non interviene, lascia che lo Stato libero collassi e alla fine, col Trattato di Roma del 1924, ormai governo Mussolini, la Jugoslavia accetterà, però che lo Stato libero di Fiume passi all'Italia con alcune correzioni territoriali. Voi vedete su queste cartine che vi ho proposto nel PowerPoint quelli che erano i limiti del corpus separatum in epoca asburgica. Vedete, si andava da Cantrida fino quasi a Bucari e poi nell'interno, nella zona di Grobnik, verso l'interno, questa è la valle della Reca, della Fiumara, no? L'occupazione italiana è più ampia perché viene dall'Italia, quindi vuole la continuità territoriale. Il territorio occupato è quello dello Stato libero di Fiume più questo corridoio di collegamento con la Venezia Giulia, zona d'occupazione, secondo i termini del patto di Londra. Infine, lo Stato libero, c'è ancora ovviamente il corridoio di collegamento all'Italia, ma un pochino più stretto. E soltanto la città di Fiume, o poco più i primissimi dintorni, non la periferia più interna che è completamente croata. In questo modo la crisi finisce. È la fine della crisi del primo dopoguerra al confine orientale d'Italia. Poi la crisi riprenderà, ma 20 anni dopo.